Apo Ocalan è una persona particolarmente intelligente e ha avuto un sacco di tempo per rimuginare, pensare delle cose. E già aveva iniziato con il confederalismo democratico a elaborare un qualcosa di diverso, probabilmente perché si era reso conto che la lotta armata porta a pochi scarsi risultati, come sappiamo bene noi italiani. Mentre la lotta armata italiana si è dissolta producendo esclusivamente della repressione, immagino che lui abbia voluto creare le basi, le fondamenta per ottenere dei risultati che esulino da una vittoria militare. E questo, oltretutto, dal mio punto di vista, va molto meglio perché io già mal tolleravo il militarismo delle BR, figuriamoci quello del PKK. Questa svolta nasce, oltretutto, questo è un punto di vista che parte da una considerazione da italiano che però cerca di immedesimarsi in quello che è la realtà, non solo anatolica, proprio della regione curda. E quindi ci sono realtà differenti che dovrebbero esulare da quello che è il nazionalismo curdo, che è la nazione curda, perché io riesco, cioè cerco di immaginarmi un curdo turco che è sì curdo, ma è turco, nel senso che avrà visto in televisione delle trasmissioni che sono appannaggio e sono arricchimento cultura turca. Un siriano, uno del Rojava, avrà un altro coté culturale, un iracheno ancora uno diverso. Quindi penso che questa svolta superi anche il nazionalismo curdo per andare in una direzione in cui si dice: ok, noi siamo curdi, però come turchi vorremmo cercare di risolvere la questione di essere dei paria. Può essere una lettura di questa svolta?
Una domanda difficile. Iniziamo con una domanda difficile e non iniziamo bene. Che
Vabbè.
può essere, sì. Cioè, secondo me, per analizzare e cercare di capire ciò che sta dietro questa proposta, bisogna prima di tutto fare una distinzione tra i motivi acuti e cronici. Okay? I motivi cronici ci sono tuttora, che sono positivi e negativi. Positivi quale sarebbe? La proposta, anche se estrema stavolta, non è una novità in realtà per la storia del PKK. Già negli anni 80, 90, quindi malappena 20 anni dopo la fondazione nemmeno dell'organizzazione, Öcalan stesso si era presentato davanti alle telecamere quando era in Siria e aveva dichiarato il cessate il fuoco unilaterale nei confronti della Turchia, e avevo proposto l'abbandono delle armi, la fine della lotta armata e l'apertura del dialogo. In totale, indicativamente 3-5 volte ci sono stati questi tentativi unilaterali, tra l'altro, da parte del PKK. Perché dico 3-5? Perché in alcuni casi sono stati anche gesti concreti, tipo nel 99 una delegazione composta da diversi militanti del PKK ha deciso di scendere dalle armi e consegnarsi ai militari, che è un gesto molto estremo, che poi il gruppo ha pagato molto salato il conto. E ogni volta la proposta era la stessa, il PKK diceva: noi non vogliamo fare la guerra, siamo in una posizione di autodifesa. E ogni volta la società in Turchia, ma anche a livello internazionale, percepiva questo come una sorta di tentativo di salvarsi, no? E tentativo di dire che sta perdendo la guerra e cerca di portare a casa dei risultati. Però non abbiamo visto che non è stato così. Dal 78 ad oggi stiamo di fronte a un'organizzazione che è cresciuta tantissimo militarmente, numericamente, e non è soltanto rimasta limitata col territorio della Repubblica di Turchia, si è estesa in Iran, in Iraq, ma soprattutto negli ultimi anni in Siria, acquisendo risultati militari molto positivi e un prestigio riconoscimento a livello internazionale. Quindi la lotta, il PKK, che l'ha portata avanti anche facendo politica non armata. Dunque, come ha detto il 27 febbraio Öcalan nella sua lettera, è importante prendere una decisione del genere nel momento in cui non risultiamo sconfitti. Quindi io penso che questi elementi ci permettono di capire in parte le motivazioni che stanno dietro a questo momento storico, ovvero prima di tutto appunto un tentativo che c'entra con la coerenza, è un tentativo costante quello del PKK di finire la guerra e aprire la porta della lotta non armata. In secondo luogo, oggi PKK risulta una formazione paramilitare non sconfitta dal secondo esercito più grande della NATO e dal quarto pro quinto più grande del mondo.
Quindi okay? Fa la proposta da posizione di forza, cioè no, non è.
A mio parere non è molto difficile dirlo. A mio parere non è molto difficile dirlo. E se andiamo a vedere addirittura alcuni esempi pop, 3-4 anni fa, anzi nel 2015, quando c'erano, ormai 10 anni fa, scusate, quando c'erano gli scontri, e perché con i suoi mezzi buttavo giù i Cobra, gli elicotteri della Turchia. Oggi il PKK nelle montagne di Kandil, ma attraverso la sua tecnologia e i suoi militanti anche in Rojava, utilizza droni e butta giù i droni prodotti dal secondo esercito più grande della NATO. E questo senz'altro è l'esito di una potenza militare, ma anche di una capacità politica che è riuscita in qualche maniera, in modo pragmatico, a costruire delle alleanze opportune, momentanee, verticali o orizzontali sul territorio locale oppure a livello internazionale. Secondo me è questo anche un elemento molto importante. Perché? Perché se andiamo a vedere il comunicato stampa del 12, il PKK dichiara lo scioglimento, ma dice che la lotta continua, si entra in una fase di trasformazione e avanza subito delle richieste. Chiede alla Repubblica di Turchia, rappresentata oggi con forse il peggior governo antidemocratico della sua storia, chiede una trasformazione democratica, insiste sulla linea della Turchia indipendente e socialista. Sono delle pretese, se devo parlare onestamente, molto alte, ma se la può permettere oggi perché ha questi vantaggi, ha questi punti di forza, a mio parere: riconoscimento internazionale, sostegno internazionale, una potenza militare e soprattutto un sostegno ancora popolare, sia per la figura di Öcalan sia per l'organizzazione. Se oggi, con tutte le critiche che possiamo avanzare nei confronti del PKK, se oggi ancora si parla dei curdi, se il mondo ha scoperto chi sono i curdi, sì, grazie a una serie di stragi che ci sono state durante la dittatura di Saddam in Iraq, ma anche grazie alla lotta armata che ha portato avanti il PKK. E poi c'è la dottrina, la lettura di Öcalan, che è una critica nei confronti delle formazioni paramilitari dell'inizio Novecento. Dice: è finita quell'epoca di quel tipo di lotta socialista che punta sullo Stato, nazione, eccetera. Da quel punto di vista, le sue parole letteralmente del 27 febbraio, e il nostro percorso da quel punto di vista risulta esaurito. Okay? Quindi anche questo questo ci sta nella storia della formazione paramilitare. Abbiamo visto ETA, anche più o meno ha fatto la stessa cosa, oppure altre FLMN. Pensa, nel momento in cui stava vincendo la guerra, ha trattato con un governo di destra, perché era in un momento in cui ha capito che non avrebbe portato niente questa vittoria militare, ma in realtà quelle da ottenere era un'altra cosa. Questi sono i motivi, diciamo, cronici. Motivi acuti sono legati un po' anche, come si legge nel comunicato stampa del PKK del 12 maggio, si parla della terza guerra mondiale, si parla dei cambiamenti delle
quello che ci sta
dinamiche del
attorno.
Medio Oriente. Quindi ci sono anche dei motivi verticali che, secondo me, sì, c'è anche il PKK, ma anche gli altri attori coinvolti in questa partita hanno preso in considerazione.
Senti, ma nel comunicato del 12 maggio si fa riferimento all'obiettivo di una Turchia totalmente indipendente, realizzata con l'unione del popolo curdo e del popolo turco. Quindi di fatto c'è un passaggio per cui si abbandona l'idea di un nazionalismo curdo tout court, cioè pensare di creare un'entità statale curda, che ormai era già stata superata dal confederalismo democratico, e adesso è totalmente abbandonata questa ipotesi.
Dello Stato indipendente sì, in realtà già negli anni 90 Ojalan ne parlava, poi attraverso diversi congressi con un po' di fatica, ma soprattutto durante la sua vita penitenziaria, attraverso soprattutto la sua difesa fatta alla CEDU, l'ha dichiarato, l'ha diffuso. Poi anche questo è un punto legato alla mia risposta, spiegazione di prima, con un leader condannato all'ergastolo in pieno isolamento, almeno mediaticamente quello che sappiamo noi è questo, con l'organizzazione che si trova quasi dall'altra parte del mondo, questa realtà è riuscita a produrre un nuovo paradigma, un nuovo percorso, che in realtà è una sorta di faro per una serie di formazioni paramilitari che ci sono non solo nel Medio Oriente, ma soprattutto nel Medio Oriente. Noi parliamo spesso di alcune organizzazioni armate nel Medio Oriente che tuttora hanno l'obiettivo esclusivo di distruggere lo Stato avversario, che è un obiettivo dimostrato nella loro vita di 20, 30, 40, 50 anni, un obiettivo non realizzabile. Mi perdonate, ma secondo me il PKK e Öcalan sono riusciti a capire prima degli altri il problema che ci sta dentro questo obiettivo.
Quindi si può parlare di evoluzione di quello che è stato la proposta del confederalismo democratico, in una chiave ancora più inserita nel Medio Oriente attuale.
Sì, direi proprio di sì, assolutamente.
Senti, questa del PKK è una proposta politica alla Turchia, quindi ai partiti turchi che rappresentano un'idea di cambiamento. Come le hanno accolta questa? Cioè, effettivamente per certi aspetti è un cambiamento di punto di vista notevole, di equilibri all'interno dello spettro politico turco.
Allora, qua inizio, questo è l'enorme punto interrogativo che abbiamo, e mi sa che lo terremo davanti agli occhi sulla scrivania per i prossimi 5-6 anni, almeno per i prossimi 3, ma per i prossimi 5-6 anni. Perché? Perché l'interlocutore del PKK, sia in quel comunicato, si legge evidentemente, sia nelle parole di Öcalan del 27, anche nello spirito del confederalismo democratico, l'interlocutore del PKK adesso è la società turca, non solo il governo centrale, ma la società turca, ok? La società turca sotto forma di cittadinanza, dico, la Turchia, la Repubblica di Turchia. Lì, perché questo è un problema? Perché per la stragrande maggioranza della società oggi il PKK è un'organizzazione terroristica. Tuttora, secondo le leggi, gli articoli e la cultura di una serie di apparati del sistema burocratico, il PKK è un'organizzazione terroristica. Allora qua ci vuole, sì, come chiede l'organizzazione, un cambiamento legislativo, un cambiamento del linguaggio politico, come dice Öcalan, un cambiamento nel mondo mediatico, come adesso in questi giorni parlano anche Frat News o altri organi di stampa del PKK, una sorta di indulto magari, una serie di cambiamenti tecnici per la questione delle armi, per la questione dei militanti, eccetera, ma questi sono piuttosto delle modifiche tecniche. La cosa più importante, torno a ripetere, è la trasformazione culturale di cui ha bisogno la società in Turchia, con la quale deve fare il PKK i conti, altrimenti la sfida è persa. E questo è il grande punto interrogativo. All'interno di questo grande calderone, come dici tu, ci sono dei partiti politici. Sono partiti politici di sinistra turca che sono scettici, che sono stati sempre scettici nei confronti del PKK. Ci sono partiti di sinistra turca-curda che fanno parte del grande palcoscenico negli ultimi anni, quindi sono più o meno delle new entries non sono scettici nei confronti del PKK, ma rappresentano malapena 10-12% dell'elettorato, ok? E poi ci sono tanti partiti di destra nazionalisti, ma di opposizione, e loro, secondo me, c'è rischio che approfittano dell'occasione, che puntino sulle elezioni del 2028, costruendo un programma che critico nei confronti di Ankara perché ha deciso di accogliere i terroristi, tra virgolette, e trattare con i terroristi. Già da oggi, il 14, ci sono dei presidi, ci sono delle manifestazioni guidate dai partiti di destra, ma di opposizione, che sono rappresentati nel Parlamento nazionale, quindi non hanno avuto 2-3% dei voti, ma 7-8-9% dei voti. Ok? C'è per esempio Ümit, adesso non mi ricordo il cognome, il leader di un partito di estrema destra, estremamente xenofoba, in carcere da qualche mese, e nel momento in cui lui è entrato, era appena partito il nuovo percorso di dialogo tra lo Stato e Öcalan, lui nel suo primo incontro con l'avvocato ha detto: mi hanno sbattuto dentro per poter trattare con Öcalan, perché se fossi stato fuori io avrei impedito questa cosa. Allora lo Stato turco, il governo centrale e tutta la società, ma soprattutto il PKK, deve fare conti con questa realtà, questa situazione, da una società non preparata per intraprendere un percorso del genere. Perché qua ci sono due elementi molto importanti che sono estremamente, hanno estremamente bisogno di essere risanate. Prima di tutto, questo un percorso di dialogo, quello che è partito ottobre, che è partito in modo verticale. Il governo centrale si è proposto dicendo: adesso io risolvo il problema e si fa come dico io. Quindi coinvolgimento popolare pari a zero, coinvolgimento del Parlamento pari a zero, coinvolgimento diretto dei partiti d'opposizione pari a zero. Allora a questo punto tu concludi tutto, dice: adesso rendiamo popolare la decisione, adesso la società interiorizzi la decisione. Non è così semplice. Il metodo di partenza, mi spiace dirlo, ma non era molto plausibile. In secondo luogo, fa parte del gioco, anche nelle trattative con l'IRA, anche nelle trattative con i FARC, abbiamo visto la stessa cosa. All'inizio c'è poca trasparenza, anche per tutelare i percorsi di dialogo, ma questa sarà la seconda volta, dopo l'esperienza del 2013, che il governo decide di trattare da solo con il PKK e di nuovo con una trasparenza pari a zero, soprattutto in una società in cui appunto c'è una cultura nazionalista fortissima. Prima o poi, presto, questi due punti vanno recuperati, altrimenti noi da adesso fino al 2028 possiamo veramente vedere crescere i partiti di destra nazionalisti, ma di opposizione, crescere con i voti, ma crescere anche in termini di presenza in piazza, che sarebbe molto preoccupante. In questo punto concludo dicendo: il ruolo principale, il protagonismo principale dovrebbe toccare il partito opposizione di sinistra, il CHP, TIP oppure DEM, altri partiti devono cogliere la proposta del PKK, che molto banalmente chiede la trasformazione laica, progressista e democratica della società. È fattibile ed è un bene per tutti. Se la Repubblica di Turchia diventa indipendente verso una direzione magari anche socialista, tutto è guadagnato per tutti. E quindi bisogna superare, per le opposizioni di sinistra, bisogna superare quelle barriere e iniziare a collaborare. Questo secondo me potrebbe, a differenza del primo scenario che ho fatto per le destre, che è uno scenario negativo, questo scenario invece per le sinistre potrebbe essere uno scenario molto positivo, che potrebbe portare l'opposizione verso anche una sorta di vittoria elettorale e la sconfitta di Erdogan. Perché questo è un ultimo punto importante, perché Erdogan oggi, il suo partito conta malappena il 30% dei voti, in un paese in cui l'affluenza è pari al 96%, e vuol dire che stiamo davanti al meccanismo del elettore uguale a cittadino, cittadino uguale elettore. Se un partito prende il 30%, vuol dire che il 70% della società non si identifica con le politiche di quel partito, non si identifica con soli e non c'è fiducia nei suoi confronti. Allora questo è il momento storico, bisogna approfittarne e intraprendere un percorso per anche costruire una strada per sconfiggere Erdogan.
Però in tutti i casi che hai citato, a me vengono in mente in particolare le FARC, e quindi con l'evoluzione e l'epilogo con il presidente Petro, che però non riesce in realtà davvero a cambiare poi la società. Cioè quello che è l'intento principale, che dovrebbe essere l'intento principale, da quello che dicevi, anche da quello che immagino che possa essere il desiderio del PKK e dei suoi militanti, poi viene comunque meno, cioè è come se fosse svuotato dall'interno quando va al confronto diretto con un potere normalmente di destra, come appunto in Colombia, ma anche che insomma mi viene in mente
la citazione che hai fatto dell'Irlanda. C'è stato un accordo di Stormont che poi ha portato, adesso il Sinn Féin è il primo partito in Irlanda, però lì c'era anche un processo differente, nel senso che poi soprattutto nel nord erano gli unionisti erano la minoranza. Qua invece mi sembrano che le variabili sono invertite per certi versi. Come fa, per dirti, il PKK e i militanti a entrare all'interno del contesto della dialettica, come dire, democratica aperta?
Non c'è altra scelta. Non c'è altra scelta. Non c'è altra scelta. Come è successo in El Salvador, molto probabilmente in una forma o l'altra il PKK intraprenderà una strada di politica non armata, ma lo dice nel suo comunicato. Una soluzione troveranno. Adesso io non so dire quale sarà la soluzione, che sarà molto come si chiama, ad hoc creata per questo caso, per questa fase storica probabilmente, però lo faranno, non hanno altra scelta. E si parla di circa 3, 4, forse anche 5.000 militanti del PKK che hanno la cittadinanza turca e non hanno nessuna la condanna, e queste persone dovrebbero rientrare in Turchia per dimostrare che l'organizzazione sciolta, che hanno lasciato i militanti, hanno lasciato le armi. Tutte queste armi saranno abbandonate. Gli altri esponenti dell'organizzazione si dice che probabilmente andranno in Norvegia, in Sudafrica, non in Iran, in Siria, eccetera. E quindi pian piano, in teoria, l'organizzazione con questa sigla e con quella struttura scomparirà. E tutte queste persone, se finiranno in galera, se saranno condannate, dopodomani nascerà un altro PKK. Loro dovrebbero, in teoria, reinserirsi nella società turca e iniziare a fare politica con un'altra forza, con un'altra forma, e lo dice il comunicato. Addirittura invita la società a prodursi e sviluppare i suoi meccanismi di politica non armata, ma anche sistemi di autodifesa. Quindi ci sarà probabilmente un nuovo percorso, inizialmente ibrido e poi successivamente totalmente non armato, ma non c'è altra scelta, altrimenti i scenari contrari, come un po' rischiato qualche anno fa con i FARC, c'è il rischio che si faccia un passo indietro e poi, come abbiamo visto anche in altri casi nella storia, si riproponga la lotta armata.
Quando nella rielaborazione della propria lotta dal 78 in avanti, dicono che a questo punto è un po' come se si fosse esaurita, o comunque che
esaurita, proprio la parola che ho usato io, Gerano, esaurita.
Questo però è in negativo e in positivo, cioè esaurita perché si è fatto tutto quello che si doveva fare, a questo punto c'è una nuova fase, oppure esaurita perché si è consumata,
sono sempre difficili le lettere di Gerano, però quelle del 20 era abbastanza chiara. Lui arriva alla parola di esaurimento facendo una critica nei confronti del percorso ideologico e metodologico del PKK, e non soltanto di tante altre formazioni paramilitari socialiste del Novecento, e quindi dell'epoca guerra fredda, diciamo, no? E quindi secondo me, e poi come dicevo poche parole dopo, dice che meglio fare questo passo quando non siamo sconfitti. Lui secondo me è convinto che l'organizzazione sia ancora in piedi, addirittura sia in una sorta di luna di miele, cioè in un momento di grande potenza. Penso anch'io la stessa cosa, soprattutto vediamo come è riuscito a essere determinante in Siria, in Rojava, ma anche nel caso del genocidio degli Yazidi a Shengal, eccetera. Oppure come nel 2015 ha scombussolato le carte in Turchia e ha messo quasi in ginocchio l'esercito turco. Cioè, secondo me lui non dice che si tratta di un fallimento per l'organizzazione, ma una sorta di esaurimento barra fallimento per questo percorso. Non è la prima volta che lo dice in realtà.
Però in Rojava non sono poi tanto convinti di lasciare le armi.
E lì le condizioni sono diverse.
Infatti.
Lì hanno a che fare con uno che viene da un percorso di terrorismo creato dall'Israele e adesso all'improvviso sostenuto dagli americani.
Oggi ha stretto la mano a Trump.
E l'SDE.
Ha detto che firmerà gli accordi di Abramo, forse, però dietro di lui c'è sempre la Turchia.
Allora, la gente adesso ha iniziato a parlare degli accordi di Abramo quando Trump l'ha detto a Riyadh, ma un mese e mezzo fa lo stesso Giolani ha detto che vorrebbero, quando arriverà il momento, firmare gli accordi di Abramo. Cioè, questo qua appena si è tolto la divisa da militare si è messo la cravatta e ha già cambiato tutto immediatamente, apparentemente ovviamente, perché poi se in un altro momento abbiamo tempo parliamo di come in questi ultimi, cosa sarebbero, credo dall'8 a dicembre a oggi sono credo 5 mesi, come Tahrir al-Sham, come Giolani hanno governato e iniziato anche a distruggere la Siria, no? Cioè è nata una sorta di nuova dinastia praticamente.
Sì, un Assad. Un Assad 60 anni
con
dopo.
Un Assad con la barba, diciamo.
Esatto.
Sì, con la barba, sì, allora. Sì. E, che poi fisicamente assomiglia anche. Comunque. In Siria e in Rojava le dinamiche sono molto diverse, e sul territorio effettivamente ci sono altri attori, gli americani, l'ultima notizia conferma che rinforzeranno la presenza, non abbandonano il territorio, fino a qualche mese fa c'era il rischio dell'intervento della Turchia, cioè, e poi anche un'altra cosa molto importante, mentre invece PKK risulta un'organizzazione ospitata ma non gradita in un territorio, sappiamo molto bene Barzani come si comporta quando è necessario nei confronti del PKK, mentre invece SDF è una realtà del territorio siriano, è composto, gli YPG e YPG no magari, però le SDF sono composte principalmente dagli arabi tra l'altro, poi successivamente curdi, quindi sono dinamiche molto diverse, giustamente fanno diverse manovre, fanno diversi conti anche pragmatici e arrivano a diverse conclusioni e scendono a diversi compromessi, secondo me. E questo è il meccanismo che dovremmo riconoscere e non analizzare con i nostri strumenti. E sono senz'altro perché che SDF, come hanno detto in questi giorni anche alcuni esponenti del PKK, sono organizzazioni sorelle, ok, condividono lo stesso percorso ideologico, soprattutto il partito PYD e il PKK, ma vivono e agiscono su territori diversi con diverse dinamiche.
Quindi come si potrebbe dire che la svolta vera è che viene meno il nazionalismo curdo come esteso nelle quattro nazioni che
assolutamente. Assolutamente, l'approccio del PYD in Rojava è chiaro che è totalmente contrario allo Stato-Nazione di un Kurdistan indipendente, perché che lo dice da anni, addirittura se vogliamo andare anche a toccare a Pijak dichiarando cessato il fuoco unilaterale, dichiarando il momento di autodifesa eccetera, anche Pijak stesso in Iran ha rinunciato all'idea di costruire uno Stato indipendente, quindi questo è un filo ideologico unico che collega diversi attori di questo percorso, secondo me.
Senti, ma tornando alla Turchia, ma lo Stato turco è pronto a questo processo? Cioè, si parlava all'inizio, quando c'è stata questa svolta, che potevano esserci anche i desideri di Erdogan per quanto riguarda la possibilità di cambiare la Costituzione, ripresentarsi un'altra volta. È cambiato il quadro, ma lo Stato turco è in grado, è tutto l'apparato.
No, secondo me non è per niente in grado. Infatti, lo dico molto onestamente, lo Stato turco è rappresentato da questo potere politico, che vuol dire tutto, perché diciamoci la verità, in Turchia il governo uguale allo Stato ormai, perché il potere politico controlla i servizi segreti, l'esercito, la polizia, la giustizia, i media, e se ci sono due elementi che mantengono in piedi la sana vita della democrazia, sono la magistratura indipendente e i media indipendenti. E il governo attuale in questi ultimi 12-13 anni ha fatto tutto il possibile per tenere sotto controllo tutto questo, e poi ha nelle sue mani l'esercito dal 2016, ha nelle sue mani i servizi segreti dal 2014, e quindi il governo uguale allo Stato in Turchia. Questo è il numero uno. Numero due, all'interno di questo governo, di questa, diciamo, cricca intellettuale che dovrebbe governare lo Stato, c'è un impoverimento pazzesco, da quando soprattutto c'è stata una scissione con i gulenisti. I gulenisti erano la cassaforte intellettuale di questo potere politico, ma una volta che se ne sono andati, sono stati buttati via, eccetera, nelle mani di Erdogan, nella sua stanza, attorno a lui sono rimasti gli ultimi degli ultimi, sono persone veramente povere di cultura, povere di capacità, povere di lungimiranza, povere di proposte. E non dico soltanto che è necessario analizzare i lavori, ma anche sufficiente ascoltare quando parlano, cioè sono dei personaggi ancora più poveri di Salvini oppure ministro della cultura italiano, cioè sono persone che non sarebbero in grado di svolgere correttamente il loro lavoro. La crisi economica è il frutto di queste incapacità anche, che appunto sta distruggendo la Turchia. Per cui io penso che a livello intellettuale, in termini anche di capacità, non stiamo di fronte a un potere politico che è in grado di rispondere in modo adeguato alle richieste di PKK, oppure intraprendere, costruire un percorso che non salti dopodomani e che vada verso un punto di riconciliazione, eccetera. Io penso che ci sia una totale incapacità. Per quello penso che sia una grande opportunità questo momento storico per le opposizioni. Prima di tutto per il sindaco di Istanbul, che è in carcere, è una grandissima occasione questa, poi successivamente per il suo partito e poi per il partito Dem. E perché questo governo, io lo dico da anni, non ha la cultura democratica, perché questo è un governo che in parte viene da un percorso giovanile, nazionalista, fondamentalista, che per far valere le sue idee non faceva altro che scendere in piazza a coltellare gli studenti socialisti comunisti. Questo è l'approccio politico che hanno. Con questo approccio politico, secondo me, non possono andare molto lontano.
Beh, in Italia sono al governo e non sono gli stessi che negli anni 70 coltellavano i compagni. Però, a parte il parallelo con Giuli, che mi fa accapponare la pelle, questi qua riescono a rinunciare una cosa come poter accusare di terrorismo qualsiasi persona e quindi buttarla in galera, appunto come stavi dicendo, appunto, il sindaco di Istanbul, perché nel momento in cui viene meno l'accusa di terrorismo per il che perché ha abbandonato le armi, tutta questa gente deve essere buttata fuori dalle galere, deve essere in qualche modo reintegrata, e non hanno più modo di creare oppressione in modo così veloce, repentino.
Sono due cose staccate, a mio parere, perché i codici possono essere cambiati, i reati assurdi legati all'attività terroristica possono essere cambiati, come il famoso reato che dice: pur non essendo un membro dell'organizzazione terroristica, lo sostiene da esterno, no? Questo è per esempio un codice che hanno utilizzato per chiunque per anni e anni per incarcerare. Tutte queste cose possono in una notte possono essere cambiate. Ma un altro discorso è scarcerare gli oppositori che mettono in discussione il tuo operato. Queste sono due cose diverse. Cioè io temo che si andrà avanti e magari scarcerando una serie di personaggi non molto importanti d'opposizione, sindaci semplici, qualche giornalista, oppure un ex combattente del PKK, è una cosa che sta avvenendo tra l'altro, in meno di 2 mesi sei ex militanti del PKK sono stati scarcerati, avevano 30-35 anni di condanne alle spalle, oppure saranno scarcerati magari detenuti del PKK, malati eccetera, per temporeggiare. Io penso che se domani questo governo scarcerasse Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, oppure Demirtas, oppure Figen, la sua ex collega, oppure tanti altri intellettuali, non per forza dell'area curda, ma dell'area del sindacalismo, dell'area di sinistra, avvocati, professori universitari, eccetera, e si tornerebbe alle dinamiche del 2011-12 il governo si troverebbe di fronte a quel momento storico in cui ha iniziato a perdere. In effetti, dopo un anno ha perso il suo alleato Gülen, dopo un anno e mezzo c'è stata la rivolta di Gezi. Cioè, io penso che i cambiamenti sulla carta saranno fatti, e questo ovviamente cambiamento, queste novità saranno promosse come se fosse il matrimonio più spettacolare della storia. Giorno e notte ce lo sforneranno, ce lo metteranno sul tavolo di sicuro, ma non penso che i veri oppositori, i veri pericoli tra virgolette per il governo saranno liberi, e a meno che non accettino di stare zitti.
Senti, il ruolo di Erdogan, che adesso si propone come mediatore fra Russia e Ucraina, ha a che vedere con questa situazione interna? Cioè, lui adesso si sta in qualche maniera proponendo, e poi soprattutto quali sono i suoi progetti rispetto alla Siria? Perché in questo momento lui ha in mano una buona fetta del potere in Siria attraverso il suo emissario.
Penso che la credibilità internazionale, famosa credibilità internazionale, che Erdogan ottiene, di cui gode in continuazione, è stato sempre un elemento che lui è riuscito a vendere a livello domestico, a livello locale molto bene, sia poco prima delle elezioni come voto, sia come consenso popolare ogni giorno. Quindi Istanbul che ospita gli incontri tra Kiev e Mosca, e Erdogan che torna a essere di nuovo un amichetto di Trump, e Erdogan che è presente anche telefonicamente a Riyadh nell'incontro tra Jolani e Trump, eccetera eccetera. Queste cose secondo me sono gesti che rafforzano nelle testa dell'elettore di Erdogan, e non solo, l'immagine di Erdogan. Questo senz'altro è molto importante. In questo momento molto importante, perché noi abbiamo appena lasciato alle nostre spalle una sorta di rivolta popolare che ha trascinato milioni di persone per strada. Cioè, c'è stata un'incazzatura collettiva pazzesca, e i sondaggi hanno parlato del partito di Erdogan che è sceso a 25-26%. Da questo punto di vista, questi sono momenti storici che servono molto a Erdogan. E poi all'interno di questi momenti storici è molto importante tenere in considerazione che il protagonista è Donald Trump, che rappresenta il governo più sionista della storia degli Stati Uniti d'America. Quindi avere a che fare con Donald Trump sotto forma di relazione positiva per Erdogan vuol dire cercare di ottenere più che può in Siria e soprattutto più che può nell'eventuale accerchiamento contro l'Iran che sarà guidato dall'Israele e soprattutto in Siria, torno a dire, nell'ottica delle politiche di espansione dell'Israele, se saranno limitate oppure saranno permanenti. Quindi ritorna utile questo momento storico come forza politica per Erdogan a casa, ma anche in altri territori tra Israele e Siria e in Iran ritornerà utile probabilmente, anche perché solo quelle due battute che ha pronunciato Trump prima di partire dagli Stati Uniti d'America e quando era a Riyadh, in due dichiarazioni molto brevi, ha pronunciato Erdogan quattro volte. Negli Stati Uniti d'America ha detto: mi congratulo con Erdogan e se veramente riesce a unire Putin e Zelensky, volo immediatamente a Istanbul perché avrà fatto un ottimo lavoro. Uno. Due, poi a Riyadh dice: sentendo anche il parere del mio amico Erdogan, ho deciso di rimuovere le sanzioni contro la Siria. Cioè, è chiaro che più si fa avanti Erdogan, più acquisisce la fiducia di Trump e queste sono le trattative. Dopodomani ritornerà per in qualche modo utile a Erdogan, senz'altro.
Però adesso gli Emiratini, tutto il Golfo, i Sauditi, Bin Salman, sono forse i principali interlocutori di Trump. Quindi Erdogan può vedere questi come rivali o
Ma
è
no,
più
ma
facile?
secondo me quando il momento è decisamente opportuno e l'avversario molto debole, Erdogan criminalizza e diabolizza il suo avversario, come quando tutto il
Come
mondo non
è
faceva
successo ad
altro che
Assad?
parlare male dei sauditi quando quel giornalista è stato assassinato a Istanbul,
Khashoggi.
Erdogan ha assecondato l'ondata. Quando il mondo si è dimenticato di quello, è andato a abbracciare Salman. Esattamente come è successo con i qatarioti, che fino a ieri erano promotori dei fratelli musulmani, adesso risultano il partner strategico più importante fuori dalla NATO nel Medio Oriente degli Stati Uniti d'America. Cioè, quindi quando Erdogan è molto pragmatico, quando si rende conto che in quel momento è il caso di prendere una piccola fetta, punta su quella piccola fetta, non punta sulla grande fetta. Secondo me adesso uno dei pensieri del governo turco è quello di tenere sotto controllo Al-Giolani e non fa, no, e fare in modo che l'accordo firmato tra SDF, anzi tra Masoud Abdi e Al-Giolani il 10 marzo sia effettuato portando a casa più risultati per Al-Giolani, meno per Rojava. Perché Erdogan non vuole assolutamente un protagonismo in Rojava. Pensate, ricordiamoci, quando è caduto anzi non è caduto, quando è scappato Assad dalla Siria, ogni giorno parlavamo dell'eventuale intervento militare della Turchia in Siria. Non è successo, ok? Quando Hakan Fidan, il ministro degli esteri, ogni giorno era in televisione, diceva che senza se, senza ma, tutti gli alti esponenti dell'SDF dovevano lasciare la Siria, tutti i foreign fighter dell'SDF dovevano lasciare la Siria, è successo? No. Alla fine della storia Al-Giolani ha pure riconosciuto, ha stretto le mani di Masoud Abdi, ha riconosciuto Rojava, ha riconosciuto SDF, hanno firmato degli accordi basati sui dazi doganali, sull'acquisto del petrolio, eccetera, eccetera.
Sì, l'ha
Quindi
anche promesso a
non
Trump
è.
di
Prego.
rispettare, l'ha anche promesso a Trump di rispettare tutte le etnie,
Esatto. Esatto, quindi in realtà io l'ho sempre detto, stiamo assistendo a un periodo di posizionamento e riposizionamento e trattative. Non c'è un bianco-nero perché è un momento di grande calderone, di grande caos. Forse nel Medio Oriente così tanti attori contemporaneamente non sono stati coinvolti in alcune questioni e non sono stati, e sono attori molto forti, contano molto per certi versi.
Sì,
E
grande il caos sotto il
in questo
cielo.
quadro, secondo me, Erdogan cerca di muoversi senza pretendere risultati eclatanti, ma qualcosina.
No, va D'accordo, sì.
Anche perché l'unico che si muove è Israele.
Esatto, questa è purtroppo l'epoca dell'Israele, perché torno a dire che alle sue spalle, dietro, ha un consiglio dei ministri più sionista della storia degli Stati Uniti d'America. Sì, certo.